Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Qumran è il dominio della luce. Con Paolo Sacchi.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore. Prima di cominciare rapidamente un nostro piccolo calendario, venerdì prossimo, che è venerdì di Pasqua, saremo ospiti a Radio 3 Suite con Mario Brunello e Ivano Battiston per una serata in diretta dalla Sala A di Via Asiago, una serata dedicata a Sofia Gubaidulina e al tema della croce e delle sette parole del Cristo in croce con Mario Brunello e Ivano Battiston. Invece la domenica di Pasqua, poi ci sarà sempre sabato naturalmente, e invece la domenica di Pasqua questo speciale di inizio di lettura del Nuovo Testamento dedicato alla storia di Gesù di Nazaret e alla storia che ne è seguita, la storia del cristianesimo, che non coincide naturalmente con la storia di Gesù di Nazaret. Ecco, ma tornando a noi, credo che sia stata utilissima la spiegazione del professor Paolo Sacchi la settimana scorsa, questo grandissimo nostro studioso che ci ha fornito un grande affresco non solo della storia che va dal ritorno dei deportati a Gerusalemme al susseguirsi delle invasioni nei territori di Giuda fino alle rivolte dei Maccabei all'ordine teocratico da essi istituito, ma ci ha portato dentro una complessa e vasta e varia teologia di correnti dentro l'ebraismo. Ecco, dunque l'ultima volta non abbiamo però parlato, intanto però saluto il professor Paolo Sacchi che è collegato con noi dagli studi RAI di Firenze. Buongiorno professor Sacchi.
Buongiorno.
Buona domenica a lei. Ecco, dunque non abbiamo fatto cenno, mi sembra, l'ultima volta alla comunità di Qumran, che sarà l'oggetto della nostra puntata di oggi. Tra l'altro ricordo che Paolo Sacchi, oltre ad essersene variamente occupato, ha curato anche una traduzione della regola di quella comunità uscita da Paideia. Allora, intanto dobbiamo ricordare che cos'è Qumran, cosa sono queste grotte dove sono stati fatti degli importantissimi ritrovamenti, quando si sono scoperte queste grotte, in che occasione. È una storia affascinante, Paolo Sacchi.
Sì, il secolo passato è stato il secolo che forse ha visto più scoperte archeologiche di tutti i secoli precedenti. Perché anche sul piano religioso, perché se nel 47 fu scoperta la prima grotta di Qumran, 2 anni prima era stata scoperta la giara che conteneva i manoscritti di Nag Hammadi, che sono importantissimi per il cristianesimo.
Sì.
E poi prima ancora la scoperta di Ugarit, di Ebla.
Sì.
È stato un secolo di grandi scoperte. Queste grotte di Qumran si trovano sulla riva nord-occidentale del Mar Morto. Sono dunque 11, o meglio, sono 11 quelle che contengono manoscritti. In realtà, una volta scoperta la prima grotta ad opera,
ecco,
fu un puro caso, e c'è tutta una mitologia ormai, tutta la leggenda della scoperta del manoscritto
la
del
leggenda
Mar Morto.
Però anche la verità, nel senso
sì,
che fu scoperta per caso da dei beduini
sì,
o dagli operai.
Fu scoperta per caso, no, si dice da un ragazzo beduino della tribù dei Tamire, che si chiamava Muhammad Ed Dib, Muhammad il lupo, che non so, si dice inseguendo una pernice, inseguendo una lepre, buttando sassi giù nel vuoto, insomma si trovò a un certo momento dentro alla grotta che dopo diventerà la grotta numero 1, dove c'erano dentro delle giare, e queste
questo
giare,
nel 47
qua nel 47, la data esatta non si può ricostruire, nell'inverno comunque fra 46 e 47, probabilmente verso la fine, cioè all'inizio della primavera del 47.
L'altra cosa miracolosa è che questo beduino, chiunque sia stato, non si è accontentato di aver scoperto queste cose, ma è andato a raccontarlo a qualcuno, e anche sì, questo non è poco.
Sì, sì, da prima forse non si erano nemmeno resi conto dell'importanza della scoperta, perché pare che questi rotoli fossero dati ai ragazzi per giocarci, e dice che si divertivano, non so come facessero, ma l'ho letto, quindi mi fido di chi ha scritto il libro, e dice che si divertivano a srotolarli e poi a vederli riavvolgere da soli, quindi non so quanto abbiano goduto, insomma. Vero? Però...
Dunque, questi manoscritti erano conservati in anfore di...
In anfore, in giare, la parola che si usa normalmente è giare, non le saprei dire, sì, ecco. Perché non hanno manico, quindi sono giare con un tappo sopra che le chiudeva, vero?
Ecco, come sono stati ritrovati? Abbastanza intatti?
Dunque, le grotte sono 11 e la situazione dei reperti è molto diversa. La migliore è quella della grotta numero 1, la prima scoperta, dove ci sono dei manoscritti come quello della regola, che non diciamo che sono intatti, che questa sarebbe proprio così un'utopia, però effettivamente veramente danneggiato è l'inizio, il primo rigo, e poi il 26esimo di ogni pagina, perché appoggiavano la parte bassa, quella che appoggiava sul fondo della giara, che si era sciupata col tempo,
aveva un po' di umidità forse, sì,
quindi di fatto manca mezzo rigo, perché poi una parte si legge anche dell'ultimo rigo, quindi
lei è stato a Qumran?
No, non ci sono,
no,
mai stato.
Non c'è stato. Senta, attualmente dove sono custoditi questi rotoli?
Sono nel santuario del libro, lo Shrine of the Book di Gerusalemme. La maggior parte, qualche cosa è fuori, per esempio ad Amman si trova il rotolo di rame, perché questi rotoli sono scritti normalmente su pergamena.
Ah.
Dunque, quelli scritti in ebraico e in aramaico, quelli scritti in greco, ce n'è che sono alcuni scritti in greco, soprattutto nella grotta numero 7, questi sono su papiro.
Senta, sono rotoli anche molto lunghi, vero?
Dunque, cioè, sì,
perché
sì,
contengono tanto sì, testo.
Ecco. Eh sì, perché il più lungo, dunque, quello della regola credo che sia sui 3 metri. Quello del tempio è il più lungo di tutti, perché arriva a 7,90 metri.
Quindi quasi
quindi praticamente
accidenti.
È lunghissimo. Ed è...
Senta, come possiamo suddividere questi testi trovati, questi rotoli trovati dentro le grotte, così dal punto di vista appunto del contenuto, di che cosa contengono?
Dunque, a parte certi manoscritti come il rotolo di rame, che non hanno nulla a che fare con la religione, ma sono semplice, il rotolo di rame è curiosissimo, contiene una lista di luoghi nei quali si sarebbero sepolti dei tesori. Infatti c'è qualcuno
che si è messo a cercarli.
Sì, sì, senz'altro, il professore Allegro, che a parte il nome Allegro non è italiano, ha trovato i fondi, voleva fare come lo Schliemann a Troia, no? E invece non ha trovato niente. Ma probabilmente c'è qualcuno che aveva già pensato,
che li ha già trovati,
li ha trovati prima. Perché sono cose sepolte a pochi metri di profondità, quindi...
magari quelli che giocavano con i rotoli,
appunto, lo so, che ci hanno pensato loro, forse, chi lo sa.
Ecco, invece,
dunque,
poi
ecco, da un punto di vista nostro, ma nostro, si possono dividere in libri biblici, in libri apocrifi e in libri che prima noi non conoscevamo.
Ecco.
Quei libri che prima non conoscevamo li abbiamo chiamati cumranici.
Cumranici.
Quando compriamo un libro di testi cumranici, non contiene i libri biblici, ma contiene esclusivamente i libri che prima non conosciamo.
Quindi è stata una cosa, stata una cosa assolutamente straordinaria, ma
sì, certo.
Però anche straordinaria anche per i libri biblici. Quali libri biblici sono stati trovati a Qumran?
Tutti, non manca, anche se i libri biblici spesso e volentieri sono in condizioni penose, alcuni ottimi, di Isaia ci sono 2 rotoli che sono in ottime, insomma, intendiamoci,
leggibili,
ecco, secondo misura ottimi,
sì, sì.
Però alcuni sono i 2 rotoli di Isaia sono in condizioni ottime, altri, la maggior parte, sono in pezzettini talvolta piccolissimi, sono quelli della grotta 4. che sono le giare si sono rotte o comunque erano fuori delle giare e sono stati anche calpestati, quindi proprio ridotti a francobolli talvolta.
Senta, tutti i libri biblici sono stati trovati a Qumran? Quasi sono tutti, vero?
Praticamente tutti i versetti. C'è un libro curato da un mio allievo, Corrado Martone, che ha elencato uno per uno tutti i versetti biblici indicando dove si trovano, in quale testo di Qumran si trovano, e praticamente ci sono tutti, manca soltanto il libro di Neemia interamente, manca una parte del libro di Ezra e il libro di Esther. In pratica mancano tutti quei libri che sono stati composti o comunque messi insieme nella forma che abbiamo noi oggi dopo il 100 avanti Cristo. Infatti la comunità di Qumran si riunisce a Qumran, diciamo così, intorno al 120 avanti Cristo, 110. Quindi
abbiamo
da questo
un'epoca
momento
precisa.
Si chiudono. Proprio quello che succede è veramente curioso. Nelle grotte di Qumran non si trova nessuna opera della letteratura ebraica posteriore a quella data. D'altra parte, i libri che troviamo dentro Qumran posteriori a quella data, quelli che noi chiamiamo qumranici, non sono documentati fuori di Qumran. Quindi c'è proprio una chiusura.
Quindi c'è proprio una frattura, diciamo.
Una chiusura, ecco, completa.
Senta, ancora sui libri biblici, che presentano delle varianti rispetto al testo che era stato tramandato precedentemente, e interessanti di rilievo o relative?
Dunque, di varianti ce ne sono molte. Il rotolo di Isaia, quello bello, quello quello meglio conservato, presenta 600 varianti, però si può dire che conferma il testo che abbiamo, perché c'è variante e variante,
certo.
C'è variante e variante, ci sono varianti minime, varianti che riguardano la grafia, sono già varianti, varianti che riguardano una parola ma che non toccano il senso. Poi invece esistono talvolta delle vere e proprie varianti. Quello che è interessante è che fra queste varianti di peso ce ne sono alcune che mostrano di essere il modello da cui sono stati tradotti i 70, cioè la Bibbia greca. E questo per conto mio è una grande scoperta. Questi frammenti non sono molti, però sono importantissimi. Perché la Bibbia greca in fondo non è solo una scoperta, diciamo così, che interessa i filologi. Poter dire che la Bibbia greca non è una Bibbia che è nata in ambiente greco per errori di traduzione o per filosofia greca che si è accavallata a quella ebraica, ma che è la traduzione di una Bibbia ebraica, ha una grande importanza, soprattutto da un punto di vista cristiano, perché i padri non leggevano la Bibbia in ebraico, certo. La leggevano in greco. Quindi oggigiorno poter dire che usavano una Bibbia che però era ebraica, come quella che noi chiamiamo ebraica, ha la sua importanza. Ancora, questo è uno studio, vero?
Una Bibbia ebraica, però se tradotta in greco vuol dire assunta in un ambiente che aveva diversi riferimenti culturali, che aveva i riferimenti culturali greci, ellenistici.
I riferimenti culturali greci non possono dipendere dal greco. Per esempio, guardi, il punto classico è la Vergine partorirà un figlio.
Sì.
Questa Vergine che partorisce un figlio c'è nel testo greco, non c'è nel testo ebraico.
Questo è notevole.
Questo è notevole, ma non solo questo. Per esempio, non so, nella Genesi il serpente ti insidierà il calcagno, no?
Uh-huh.
Nel testo ebraico è chiaro che è la discendenza dell'uomo che sarà insidiata dal serpente. Invece nel caso della Bibbia greca c'è addirittura un errore di grammatica, diciamo, ma un errore di grammatica che dà un senso preciso messianico, autos.
Quindi allora c'è una, come dire, sì, sarà anche Bibbia ebraica, però c'è una forte ascendenza ad un'altra cultura.
Sì, esatto. La Bibbia dei 70 è una Bibbia che, secondo un testo che per conto mio è accettabilissimo, la lettera di Aristea, è una Bibbia che gli ebrei di Alessandria andarono a prendersi a Gerusalemme, e il sommo sacerdote stesso gliela dette, quindi dovrebbe essere una Bibbia valida, diciamo, una Bibbia col timbro di Stato.
Col timbro di Stato, con l'imprimatur.
Sì, con l'imprimatur, ecco. Quindi
senta,
ha la sua importanza.
Professor Sacchi, allora veniamo a questi testi cumranici,
sì,
che si dicono anche più genericamente essenici. Allora, intanto, chi sono gli esseni? Come saltano fuori?
Dunque, prima cosa,
sì,
si può dire che i testi cumranici sono testi essenici purché si dica che sono i testi di una comunità,
ecco,
essenica,
sì,
cioè non ci sono esseni solo a Qumran, gli esseni,
ecco,
vivevano...
Allora partiamo dalla comunità più vasta degli esseni.
Sì. Gli esseni vivevano in comunità separate fra di loro, ma con grande fraternità reciproca, vivevano catacomas, separati in villaggi, e c'era un quartiere anche in Gerusalemme degli esseni, cioè avevano una vita loro, in qualche modo. Gli esseni, sono nati circa la metà del secondo secolo avanti Cristo. L'opera essenica più antica che abbiamo è il Libro dei Giubilei,
ecco,
è quindi un libro apocrifo. Che cosa è che fa nascere, diciamo così, storicamente, che condiziona perlomeno storicamente la nascita dell'essenismo? Abbiamo visto che c'erano queste due grandi correnti, quella sadocita che faceva capo al Tempio e una corrente enochica con rivelatore Enoch fuori del Tempio. Sono quindi in competizione in qualche modo fra di loro. Non possiamo vedere,
sì,
la storia,
sì, sì,
quanto si litigassero fra di loro, poi non se lo sappiamo.
Sì.
Però cosa succede? Con l'arrivo dell'ellenismo, sia i sadociti del Tempio sia gli enochici della tradizione enochica avvertirono un pericolo che riguardava tutti e due, e allora nasce un tentativo di fusione.
Ecco, cioè se vogliamo mettere a fuoco il pericolo avvertito, qual era?
Il pericolo avvertito era quella della ellenizzazione completa, cioè vale a dire degli usi e costumi occidentali, l'uso della palestra, dove si faceva anche cultura, ma non cultura religiosa, si poteva fare cultura
altro modo. Che male c'era nell'uso della palestra?
La palestra era aborrita dagli ebrei, perché in palestra si faceva come facevano i greci, per fare ginnastica ci si spogliava, e a quanto pare non usavano nemmeno i costumi da bagno. Quindi questo era considerato qualcosa di indegno, insomma. E poi non so, c'era il problema del tutti gli dèi messi sullo stesso piano,
ecco,
anche
sì,
questa non era accettata, forse questa era più grave ancora.
Forse più grave della palestra. Sì.
E quindi ecco che nasce questa tendenza a unirsi, e si vede bene fra il libro di Daniele e il corrispondente contemporaneo libro enochico, che è il libro dei sogni. La conclusione soprattutto è identica in tutti e due.
Ecco, infatti in Daniele abbiamo visto questi sogni interpretati, i sogni di Nabucodonosor, la grande divinità, il grande... come si chiama?
Se mi permette, poi alla fine,
sì,
il giudizio di Dio, dopo il quale viene il figlio dell'uomo che governa tutta la terra. C'è un'identica figura, sia pure detto espressa in maniera metaforica, nel libro dei sogni, che è contemporaneo. Tale quale, proprio la stessa figura, e
sì,
questo è piuttosto interessante, insomma. Sì.
Senta, e rispetto al tema che lei ci diceva l'altra volta della responsabilità umana...
Scusi, vorrei finire con l'essenismo, che non abbiamo finito, il libro,
sì,
di,
sì,
Giubilei. Il libro di Giubilei crea una religione, chi lo scrive è un enochico, però che cosa fa? Dice che il rivelatore non è più Enoch, ma diventa Mosè. Con Mosè si accetta la legge, però si dice, ecco il punto di incrocio fra le due correnti,
sì,
la legge di Mosè è valida, deve essere applicata, però non è la legge vera. La legge vera è quella eterna che sta scritta in cielo. In questo modo si storicizza il valore della legge, lo si accetta, ma si dice che non è la legge vera, in un certo senso. E poi ecco, si dice anche l'altra cosa, che il Tempio, come ora, quello no, non si può assolutamente accettare, e quindi gli Esseni accettano la legge di Mosè, ma non accettano il Tempio, e restano quindi fuori.
E così si arriva anche a Qumran. Ma dunque, ancora restando sugli Esseni, ma che cosa vuol dire intanto questa parola? Cioè, che cosa indica una comunità, una religione, cioè una, diciamo, non, una confessione, una, che cosa indica Esseni propriamente?
Non si sa. L'ipotesi più accreditata, come si dice, che voglia dire, come Hasidim, come si dice, sì, in italiano, gli zelanti, i puri, qualcosa di questo genere, ma non si sa con precisione che cosa
significa. Ecco, allora,
i pii, per esempio, mi pare la più accreditata sia pii.
I pii. Dentro, allora, dentro questa corrente, chiamiamola così, dell'essenismo, Qumran.
Sì.
Ecco, che cos'è Qumran?
E Qumran, dunque, quando si cominciò a scoprire le grotte, si notò che in mezzo, in una zona in mezzo alle grotte, apparivano delle rovine, le rovine di una torre che sembrava essere una torre romana. Allora si cominciò a scavare, il direttore degli scavi restato famoso è Roland de Vaux, oggi un po' in disgrazia, perché pare che aveva, io lo capisco, aveva più interesse a trovare manoscritti e a pubblicarli che non a studiare le ceramiche e i loro rapporti con le ceramiche esterne, per vedere, era molto più interessata ai manoscritti che non ai reperti.
Quindi lo si è rimproverato di non aver lavorato, sì, troppo sulle ceramiche.
Aveva troppa roba davanti per poterla curare tutta, questa
beh,
per
immagino,
conto mio. Oggigiorno invece sono cominciati proprio dei lavori sistematici per analizzare la ceramica, per vedere fino a che punto è simile o dissimile rispetto a quella dei luoghi circonvicini. Mi intendo poco io di queste cose.
Va bene.
Sì.
Allora, Qumran, un gruppo di esseni.
È un gruppo essenico, e l'interpretazione di Roland, che poi è diventata dominante, è che si trattasse di uno scriptorium. La sala principale doveva essere abbastanza lunga, 10 metri mi pare, larga 6 o 7, aveva due tavoli.
Cioè una biblioteca, diciamo?
No, doveva. Sono stati ritrovati tre calamai anche in questa sala.
Quindi luogo dove scrivere, degli scrivani.
Esatto, quindi è stata interpretata come un luogo dove si scriveva. E allora l'interpretazione di De Vaux era che quello era lo scriptorium dove si scrivevano, si copiavano i manoscritti per tutta la comunità, non solo per quella di lì del posto, ma anche per gli altri esseni, venivano copiati questi manoscritti, e sono quelli che sono stati ritrovati nelle grotte. Perché li avevano mandati nelle grotte? Perché stavano arrivando i romani, e allora si temeva che li distruggessero, non si volle che i romani se ne impadronissero, furono nascosti, si sperava di ritornare a riprenderli, e invece siamo tornati,
tornato. Siamo tornati noi dopo quasi 2000 anni, anzi no, dopo 2000 anni.
Sì, però c'è stato sicuramente qualcuno
che ci ha messo le mani
secolo
prima,
che li aveva già scoperti.
E come lo si sa?
C'è una lettera di un patriarca di Seleucia che racconta di certi manoscritti ebraici trovati nelle grotte della zona lì del Mar Morto. Dovrebbero essere i nostri manoscritti.
Li hanno scoperti e lasciati lì. Comunque, poi sono stati ritrovati, e per fortuna c'è chi se n'è occupato, tra cui il nostro professor Paolo Sacchi, ma naturalmente anche altri precedentemente.
Altro che io mi sono occupato esclusivamente della traduzione di alcuni.
Ecco, noi abbiamo il grande volume di
García Martínez, adattato per l'italiano da Martone, che però traduce direttamente dall'ebraico.
Ecco, E poi insomma altre indicazioni le troverete ancora sul nostro sito, e io comincerei a leggere, perché da questi testi si può ricostruire moltissimo, si può ricostruire non solo la teologia, ma anche, essendoci una regola della comunità, le regole di vita, diciamo, di, certo, questa comunità. Ecco, comincerei da uno di questi inni, tratto appunto dal rotolo degli inni, e ecco, e sentiremo che cosa ce ne deriva.
Ti rendo grazie, Signore, perché hai riscattato la mia vita dalla profondità degli inferi. Mi hai sollevato a un'altezza infinita. Ora mi muovo in una pianura senza confini. Ora so che c'è speranza per colui che hai plasmato dalla polvere, ma destinato all'assemblea eterna. Uno spirito perverso hai purificato dal peccato grande, perché abbia un posto nella schiera dei santi e si unisca all'assemblea degli angeli. Hai fatto cadere su quest'uomo la sorte dell'eternità, perché possa vivere con gli spiriti della conoscenza, lodando il tuo nome nella comunità dell'esultanza e narrando davanti a tutta la creazione le tue grandi imprese nella storia degli uomini. Ma io, impasto d'argilla, che cosa sono mai?
È bellissimo questo testo, professor Sacchi. Dunque, allora, intanto, che cos'è questo inno? Di che cosa fa parte?
Dunque, è una raccolta di inni. Sono, probabilmente potevano avere scopo liturgico, ma possono essere anche stati scritti come poesie.
Sembra una preghiera, sembra
come poesie, sembra un salmo, come salmi, come preghiere. Cominciano tutti con la stessa formula.
Io ti rendo grazie, Signore.
Cominciano tutti così.
Ecco, hai riscattato la mia vita dalla profondità degli
inferi. Questa è puramente un'immagine, da una profondità come quella degli inferi, nella traduzione si capisce male,
sì.
Da una profondità come quella degli inferi mi hai sollevato in alto fino a portarmi in uno spazio e in un tempo infiniti.
Ora mi muovo in una pianura senza confini.
Perché, esatto, senza confini, perché spazio e tempo infiniti? In quanto l'esseno, nel momento in cui entra nella setta, si purifica dai suoi peccati e è entrato nella vita eterna. Noi non abbiamo mai nei testi essenici la parola, una descrizione della morte, non c'è mai, non si parla mai della morte, perché la morte a Qumran non c'è. E all'inizio infatti pensavo che i qumranici fossero come i sadducei, cioè seguissero l'antica credenza ebraica per cui non esiste un'anima disincarnabile, esiste la larva che scende agli inferi e nient'altro. E invece mi sono reso conto poi che non parlano della morte per il semplice fatto che l'hanno già passata, quindi sono già nell'eterno.
Cioè ci sarà stato una specie di rito di iniziazione per entrare?
Sì, esatto, c'era un rito di iniziazione che durava mi pare 4 anni e all'inizio erano messi in prova e poi piano piano venivano ammessi alla bevanda sacra, al banchetto comune, insomma. Inoltre dovevano mettere in comune anche tutti i loro beni.
Senta, lei l'ha chiamata una setta, potrebbe essere anche una comunità monastica?
Questa è un'ipotesi che è stata avanzata, ma per conto mio di monastico non c'è niente. Non so,
perché?
È un'altra cosa, è un'altra cosa. I monaci cominciano col cristianesimo. Prima ci sono queste forme, come questa qui ebraica, che è una forma di ascesi, questo certamente, ma non so che si possa parlare di monachesimo perché ci sono anche le donne, vero? Quindi c'è il matrimonio. Il rotolo della regola contiene 3 regole. La prima, che è quella che ho tradotto io, è quella fondamentale, la più interessante, tutto quello che vuole. Però la seconda, per esempio, parla anche di è una regola che riguarda anche le donne,
Beh, c'è stato anche un, cioè, c'è stato e c'è un monachesimo femminile.
Sì, c'è stato e c'è ancora un monachesimo femminile, ma non genera. Qui, a quanto pare, doveva anche generare.
Ah, beh, ecco, questa è una differenza, sì. È una differenza. Però anche chiamarla setta, anche questo è un termine molto storico, diciamo.
Bisognerebbe chiamarla, dunque, Giuseppe Flavio le chiama Hiereseis o Philosophiae. Però chiamarle aireseis eresie peggio che mai.
Sì. Peggio che andare di notte, sì.
Sì, peggio che andare di notte. Quindi di chiamare
se le chiamassimo gruppi, scuole.
Scuole.
Gruppi,
e scuole, scuole attaccandoci a filosofia. Scuole, forse meglio, ha ragione.
Vabbè, proviamo. Ecco, ora so che c'è speranza per colui che hai plasmato dalla polvere, ma destinato all'assemblea eterna.
Esatto.
Che cosa vuol dire?
Dunque, plasmato dalla polvere, cos'è l'uomo? L'uomo è un impasto di polvere.
Sì, sì.
Di polvere, e l'uomo, impastato di polvere, ha di per sé il male dentro di sé. L'uomo è peccatore fin dall'utero, espressione cumranica. Perché peccatore fin dall'utero? Perché l'impurità degenerata dal male sciupa la natura umana, ed è sciupata per natura. Quindi quando l'uomo nasce, nasce già un essere che ha bisogno di essere purificato, e purificato vuol dire anche liberato dal peccato.
Quindi qui c'è una teoria del peccato originale.
Certo, in qualche modo sì. In qualche modo
nasce forse qui più che nei testi.
Qualche cosa del genere.
Della Genesi. Sì, sì. Ma destinato all'assemblea eterna.
Sì, ecco. Perché lo Spirito di Dio, in quanto si muove all'interno della comunità, purifica il peccato. Anche il grande peccato, quello di essere uomini.
Ecco, quando dice uno spirito perverso è purificato dal peccato grande, che il peccato grande è questo, l'essere
sì.
Esseri umani?
Sì, è questo, il peccato grande è quello che ricopre tutti, che riguarda tutti gli uomini, gli unici esclusi sono gli esseni.
Un bel privilegio però.
Sì. Praticamente l'umanità è massa dannata per loro, è terribile l'essere
sì, umano. Sì, è terribile.
Compreso gli ebrei, vero? Anche, no, solo loro, questo gruppetto, è salvo, tutti gli altri.
Perché abbia un posto nella schiera dei santi e si unisca all'assemblea degli angeli, ecco anche qua gli angeli, che insomma nella Bibbia non è che ce ne sono tanti, ma... hai fatto cadere su quest'uomo la sorte dell'eternità?
Sì, perché è il predeterminismo questo.
Ecco.
Perché al momento Dio crea, crea prima di tutto due angeli, anzi due arcangeli, diciamo, l'angelo della luce e l'angelo della tenebra. Il diavolo, pertanto, non è un angelo caduto liberamente, è creato tale da Dio, perché Dio crea per amare e per odiare. Per amare l'angelo della luce e le sue opere, per odiare l'angelo della tenebra e tutte le sue opere.
Ecco, narrando davanti a tutta la creazione le tue grandi imprese nella storia degli uomini. Ma io impasto d'argilla, e qui si ritorna...
Ma io che sono, appunto.
Che cosa sono mai? Che cosa è l'uomo perché tu te ne curi? Sono anche le domande che risuonano
del
nella
salmista.
Bibbia. Ma ecco, però ecco, questo tema della predestinazione o predeterminismo, come lei l'ha chiamato, anche questo è un tema che... nella Bibbia, come dire, a volte compare e a volte invece non c'è, perché poi c'è molto anche l'accento invece sulla scelta degli esseri umani, no?
Certo.
Ecco, allora, l'altro tema dottrinale molto forte, come lei ci diceva adesso, è questo della luce e delle tenebre. Anche questo, naturalmente, sono immagini ricorrenti nella Bibbia, però mi sembra che qui abbia una focalizzazione molto forte, no?
Sì,
ecco, forse
certo.
Vale la pena dire qualcosa.
Sono due, è una guerra infinita. Uno dei rotoli si chiama rotolo della guerra dei figli della luce contro i figli della tenebra. E tutta la vita è una lotta fra lo spirito del bene e lo spirito del male, che però sono predestinati da Dio. Alla fine Dio poi distruggerà quello del male.
Ecco, figli delle luci, figli delle tenebre, lo ritroviamo poi nel Vangelo di Giovanni.
Sì.
Secondo lei, qual è come dire, l'ipotesi che Gesù sia stato proveniente da una di queste sette o scuole essene? È probabile o non probabile?
Senta, Gesù, si può, l'insegnamento di Gesù si può collegare con tutte le scuole dell'epoca, diciamo così.
Sì.
Certamente è più vicino al gruppo esseno-enochico che non al gruppo farisaico-sadduceo, perché interpreta, se non altro perché interpreta la Bibbia, la scrittura, come profezia e non come testo legale. Questo per conto mio è il punto fondamentale.
Questo è molto importante, restiamo un momento su questo punto.
Gesù interpreta sempre, sono gli evangelisti che scrivono faceva questo perché si adempisse,
sì.
No, Matteo soprattutto,
sì,
vero?
Sì, sì.
Ecco, ma Gesù dice la legge e i profeti riguardano me. Tutta la legge e i profeti, e da questo non cadrà nemmeno uno iota, perché io sono venuto non a distruggere ma a completare la legge, ma una legge secondo me non intesa come legge morale, ma intesa come, cosa vuol dire la legge e i profeti? Vuol dire la scrittura, vero? Quindi Gesù è venuto a realizzare la scrittura, tutta la scrittura, non un qualche pezzetto. È la scrittura nel suo insieme. Del resto la chiesa più antica che io sappia ha sempre interpretato la Bibbia come la profezia di Cristo, tutta, nel suo insieme.
Sì, la Chiesa più antica sì, ma intanto si tratta di vedere appunto qual era la profezia di Gesù in questo senso, cioè se lui proveniva da questi ambienti esseni oppure no.
Più vicino agli ambienti essenici credo che agli ambienti farisaici. Questo non c'è dubbio. Io avevo qui anche un elenco, se permette di sentire un po' di fruscio, forse lo trovo.
Prego, sì, sì.
Forse lo ritrovo. Ecco, per esempio, una cosa interessante, la Pasqua è celebrata secondo un calendario che non è quello farisaico. La Pasqua è celebrata il martedì sera. Prima, perché secondo...
Beh, qui poi ci sono le questioni, cioè i Vangeli sinottici, il Vangelo di Giovanni... danno versioni diverse, ma insomma...
Il fatto è che però chiamano, il punto fondamentale è che Giovanni chiama Pasqua un giorno che è diverso da quello,
sì,
chiamato Pasqua dai tre sinottici, per cui
però
c'è proprio il nome
diamo,
della Pasqua.
A chi diamo più retta?
Basta ammettere il doppio calendario, perché il calendario...
Sì.
Guardi che a Qumran, fra le altre cose, abbiamo trovato le corrispondenze dei due calendari. Sulla parte sinistra, sulla colonna sinistra, il calendario solare loro, e dall'altra parte il calendario lunisolare, con la corrispondenza di due giorni ogni mese. Quindi
senta,
evidente che ne avevano due.
Perché avevano fatto un altro calendario?
Il calendario lunisolare, che è quello dei farisei, è il calendario di tutta la zona circonvicina. Dai greci fino ai babilonesi usano tutti lo stesso calendario lunisolare. Gli ebrei lo hanno accolto molto probabilmente nel Tempio l'hanno portato... quando Hillel venne in Giudea, cioè vale a dire nel 40 avanti Cristo circa. Prima il Tempio non usava il calendario, quello lunisolare, quello che oggigiorno è il calendario ebraico, usavano il calendario solare.
Quindi lei dice questo è un altro argomento a favore,
certo,
di una provenienza essena.
Guardi, è semplicissimo. Gli anziani domandano a Hillel, che è considerato un grande rabbino, gli domandano, ci siamo dimenticati di che cosa, come si fa quando la Pasqua cade di sabato? Ce ne siamo dimenticati, prevale la legge riguardante il sabato o la legge riguardante la Pasqua? Non ci si può dimenticare di questo fatto perché cade ogni 5 anni circa. Evidentemente, cosa era successo? Assumendo il calendario lunisolare, la Pasqua poteva cadere anche di sabato, mentre col calendario solare non cade mai di sabato, cade sempre di mercoledì, cioè martedì sera.
quante questioni si dovrebbero affrontare, professor Paolo Sacchi. Però torniamo velocemente, anche perché stiamo per chiudere la nostra comunità. Dunque, come vivevano questi esseni? Lei ha tradotto appunto questa regola. Forse possiamo sentire semplicemente qualche passaggio su come si entra nella comunità.
Questa è la regola per gli uomini della comunità, che si offrono volenterosi per convertirsi da ogni male e per essere saldi in tutto ciò che Dio ordina, secondo la sua volontà. Essi devono separarsi dall'assemblea degli uomini del male, per formare una comunità fondata sulla Torah e sulla comunione del patrimonio. Saranno sottomessi all'autorità dei figli di Sadoc, i sacerdoti che custodiscono il patto, e a quella della moltitudine degli uomini della comunità, che sono saldi nel patto. Secondo la loro decisione, uscirà la sentenza della sorte riguardante ogni affare che concerna la Torah, il patrimonio e ogni decisione operativa. Essi devono praticare insieme la giustizia, l'umiltà, la benevolenza, l'osservanza della regola, amore misericordioso, modestia in tutto ciò che essi fanno, così che nessuno cammini nell'ostinazione del suo cuore, smarrendosi dietro ad esso, ai suoi occhi e ai suoi impulsi. Ma anzi, ciascuno deve circoncidere nella comunità il prepuzio dell'inclinazione naturale e della dura cervice, per porre il fondamento della verità di Israele, cioè per la comunità del patto eterno. Chiunque entri nel progetto della comunità entrerà nel patto di Dio, alla presenza di tutti coloro che si sono offerti volenterosi. Egli si impegnerà su se stesso, con un giuramento vincolante, a convertirsi alla Torah di Mosè, secondo tutto quello che egli ha ordinato, con tutto il cuore e con tutta l'anima. Colui che, giurando su se stesso, si impegna nel patto, si deve separare da tutti gli uomini del male che camminano sulla via malvagia. Infatti essi non sono stati annoverati nel suo patto. I malvagi non possono entrare nell'acqua per partecipare al cibo puro degli uomini santi, perché non possono purificarsi, perché c'è impurità in tutti coloro che trasgrediscono la sua parola. Perché così è scritto: starai lontano da ogni cosa menzognera. Infatti, bisogna separare da noi tutti coloro che non sono annoverati nel suo patto, nonché tutto ciò che possiedono. Che nessun uomo santo si appoggi su nessuna opera vana, perché tutti coloro che non aderiscono al suo patto sono vanità. Egli sterminerà dalla terra tutti coloro che disprezzano la sua parola. Tutte le loro opere sono per lui impurità, e c'è impurità in tutte le cose che appartengono a loro.
Allora, professor Paolo Sacchi, qualche passo della regola della comunità, ma effettivamente come vivevano questi esseni, questi cumranici?
Ma avevano tutto in comune, prendevano però anche le decisioni in comune, erano abbastanza democratici. C'è tutta una regola che spiega chi è che può parlare per primo, come fa per chiedere la parola, quali sono le trasgressioni che vengono imputate loro. Per esempio, se uno si addormenta durante la seduta c'è una punizione.
Le piccole colpe, bisogna dire.
Poi ci sono le punizioni per chi sputa in terra, c'è tutta una serie di punizioni che sono però molto gravi, messi a pane e acqua, cose di questo genere. E le colpe più gravi, quelle per cui siamo espulsi, è parlare male dei capi.
Beh, allora democratici fino a un certo punto.
È detto così in maniera un po' scherzosa, ma il contenuto, il senso è quello, insomma. E nel caso di una mormorazione, se dopo uno se la rimangia, un paio d'anni di prigione o comunque di pane e acqua. Se invece uno persiste, viene espulso. E venire espulso significava per loro la condanna all'inferno, perché chi è fuori dalla comunità non può salvarsi.
Ecco, chi è fuori dalla comunità non può salvarsi, questo effettivamente non fa pensare a Gesù di Nazareth, no?
No. Non mi pare. Non mi pare.
Va bene.
Tanto più che non c'è manca la chiesa, è un contesto tutto diverso.
È un contesto diverso.
Tutto diverso. Poi Gesù va visto soprattutto per conto mio nel gesto dell'ultima cena, quello del nuovo patto.
Ci fermiamo su questo nuovo patto, perché da qui poi effettivamente ripartiremo domenica prossima. La ringrazio moltissimo, professor Sacchi, per tutto quello che ci ha raccontato e per questa comunità che spero continueremo a studiare. Grazie e una buona giornata a lei.
Sono anch'io contento di essere stato con lei e buona giornata.
Bene, ricordo allora la nostra redazione: Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiano Munzi, Danilo De Girolamo che ha letto i testi, Maurizio Possanza che ci ha assistito per la parte tecnica. Allora ricordo venerdì sera a Radio 3 Suite in diretta dalla Sala A con Mario Brunello per Sofia Gubaidulina, poi sabato mattina e poi domenica di Pasqua per lo speciale La storia di Gesù. Grazie da Gabriella Caramore, ci risentiamo venerdì.